Prefazione. William Blake. Nascita. William Blake nacque in Londra il 1757. Suo padre fu onesto artigiano, esercitando l'arte del calzettaio. Secondo Lellis e Yeats, suo nonno paterno, un irlandese di nome Giovanni O'Neill, sposato ad una giovinetta di Rathmines chiamata Elena Blake, avrebbe assunto il nome della moglie. La razza celtica fu sempre fantastica, piegata come nessun'altra ad ogni soffio che spiri dai prestigiosi orizzonti del mistero. L'immaginazione orgiastica del nostro autore, la facoltà di vedere, o piuttosto la sua incapacità di non vedere ogni cosa terrestre se non come simbolo di una spirituale realtà, avrebbero così un principio di spiegazione ereditaria. Blake ebbe tre fratelli, Giacomo, Giovanni e Roberto, più una sorella di cui poco si conosce. Noviziato artistico. Prestissimo il nostro autore mostrò vigorose attitudini artistiche e la sua famiglia non ostacolò questa inclinazione. Fra i 10 e i 14 anni egli frequentò quindi la scuola di disegno di un certo Parse. Dopo i 14 anni lo troviamo ad apprendere l'arte dell'incisore dal Rylands e poi dal Bazaar, solido artista benché legnoso e un po' duro. Sotto la sua direzione egli ebbe l'incarico di ritrarre tombe e monumenti nell'abbazia di Westminster ed altre chiese medievali. Non è difficile immaginare l'impronta segnata dal fervido e violento genio gotico su di un temperamento mistico come quello di Blake. Tutta la sua opera artistica e letteraria è penetrata dallo spirito medievale, spirito contesto d'antitesi violente, conciliate in una delicata armonia, ascetico e sensuale, ingenuo e scaltro. Lo spirito a cui dobbiamo i Fabliaux e l'imitazione di Cristo. A 20 anni, finito il suo noviziato col Bazaar, il Blake seguitò i suoi studi all'Accademia. Primo quadro. Nel 1780 espose il suo primo quadro, La morte del conte Donwin. Matrimonio. Nel 1780 sposò Caterina Boucher, stabilendosi con essa in Green Street. Fu questo l'incontro di due anime fatte l'una per l'altra e non poteva mancare di essere felicissimo. Caterina, d'umile origine e completamente priva di istruzione, perché al momento del matrimonio non sapeva leggere né scrivere, possedeva la più profonda cultura del sentimento e quella limpidità degli occhi puri a cui si svelano gli enigmi che la scienza scruta invano coi telescopi delle sue specole e coi microscopi dei suoi laboratori. Ella comprese ben presto la rarità dell'essere a cui si era legata e gli si prodigò con l'ardente devozione e tenera simpatia che sembrano aver formato l'essenza del suo carattere. È bene insistere su questa splendida unione, cui non si saprebbe quale altra paragonare se non quella dei Browning, perché certi tratti di squisita dolcezza che distinguono la poesia come l'arte di Blake, per esempio nelle strofe ad un agnellino, si debbono certo attribuire, almeno in parte, all'opera benefica di tale amore. Poetical Sketches, 1783. Verso quest'epoca viene pubblicata la sua prima opera letteraria, i Poetical Sketches, che ricordano a Rossetti il miglior periodo della lirica inglese, i cui tesori giacciono sparsi nei drammi dei tragici elisabettiani. Quadri del 1784. Il 1784 vede esposti all'Accademia due suoi disegni: La guerra scatenata da un angelo con seguito di fuoco, peste e carestia e Una breccia nella città, il giorno dopo una battaglia. Disegni che rivelano come il suo stile fosse ormai formato in tutta la forza di un quasi terribile splendore. morte del padre. Lo stesso anno gli morì il padre ed egli tornò in Broad Street verso... Lo stesso anno gli morì il padre ed egli tornò in Broad Street presso la casa natia, ora occupata dal fratello Giacomo, associandosi come incisore ad un certo Parker. Morte di Roberto. Sempre in quell'anno, il minor fratello Roberto, che gli era congiunto dai più stretti legami d'affetto e di simpatia, divenne suo allievo. Breve noviziato che doveva troncare solo 3 anni dopo la sua fine prematura. Io so, egli scrive ad un amico, ricordando questa morte, che i nostri amici defunti sono più realmente con noi che quando erano visibili alla nostra parte mortale. 13 anni fa io persi un fratello e col suo spirito converso ogni giorno e ogni ora in spirito. Io odo i suoi consigli e anche ora scrivo ciò che mi detta. Perdonatemi se v'esprimo il mio entusiasmo che desidero partecipare a tutti, poiché mi è una sorgente di gioia immortale anche in questo mondo. Possiate voi essere sempre più e più persuaso che ogni perdita mortale è immortal guadagno. Le ruine del tempo costruiscono dimore nell'eternità. Queste parole scritte con la luce danno un'idea dell'intensità della fede spirituale di Blake. Di essa tratteremo più oltre, illustrando lo spirito mistico del poeta. Riassumiamo ora brevemente le stazioni successive della sua vita. 1788, trasloco dei Blake al numero 28 di Poland Street. 1789, Book of Thel, Songs of Innocence, Canti dell'innocenza, Tyriel. Nella storia dell'arte nulla va di più singolare che la nascita di questo libro. Blake, ignoto al mondo e senza credito presso gli editori, non aveva i mezzi necessari a pubblicarlo a sue spese. Pure egli grandemente desiderava di veder raccolti i suoi versi in un libro con appropriate ed espressive illustrazioni. Come fare? Egli meditò lungamente il problema, sino a che alla fine venne la luce. Nel silenzio della mezzanotte, il morto fratello Roberto gli apparve e lo istruì circa un metodo del tutto originale di cui avrebbe dovuto servirsi. E di cui infatti si servì con grande fortuna, producendo il primo dei suoi libri illustrati, Irene Langridge, William Blake. L'anno stesso vide la pubblicazione del Book of Thel, libro di Thel, e il compimento del Tyriel, il matrimonio del cielo e dell'inferno. Nel 1790 egli scrisse la sua opera metafisica più perfetta, Il matrimonio del cielo e dell'inferno. La rivoluzione francese. Questo cosiddetto poema fu dovuto a quell'entusiasmo platonico e letterario per la rivoluzione che infierì sul terminare del XVIII e principiare del XIX secolo fra i giovani intellettuali che si trovavano a qualche centinaio di chilometri o a qualche anno di lontananza dalla ghigliottina. Il Blake giunse tanto oltre nel suo entusiasmo giacobino da ostentare pubblicamente il berretto rosso, ma dopo i giorni del terrore nel 1792 lo smise per non rimetterlo mai più. Trasloco a Lambeth. Nel 1793 i Blake si stabilirono sull'altra sponda del Tamigi, a Lambeth, dove abitarono 7 anni, godendo una relativa prosperità. A quest'epoca risalgono 2 atti di magnifica generosità che merita riferire per mostrare come nel Blake si accordassero armoniosamente l'uomo e l'artista. Povero com'era, egli regalò 40 sterline ad un amico bisognoso e scorgendo quotidianamente un giovane artista ammalato passare innanzi alla sua porta, in nome di Cristo l'ospitò, curandolo insieme con Caterina sino alla morte qualche mese dopo. Durante questo periodo, nel quale egli conobbe una modesta rinomanza, il Blake entrò in relazione con quel Butts che doveva essere per 30 anni un amico sicuro e un liberale protettore. Primi libri profetici e Song of Experience. Questa è pure la data di parecchi disegni e alcune incisioni che non ci riguardano direttamente. Della pubblicazione dei suoi Songs of Experience, Canti dell'esperienza, e dei primi 7 libri profetici, Visioni delle figlie di Albione, America, Europa, Urizen, Le porte del paradiso, Il libro di Los, Il canto di Los e Ahania. Suoi rapporti con Lely. Nel 1800 Blake fu raccomandato quale incisore e disegnatore dal suo vecchio amico Flaxman a un tale Haley, poetucolo dilettante e prodotto caratteristico d'un secolo perduto in vane eleganze. Costui lo impiegò ad illustrare una biografia del Cowper che stava allora per iscrivere e a tal fine lo invitò a raggiungerlo in Felfan, dove egli dimorava e ove i Blake si stabilirono in una graziosa villetta presso il mare. Una lettera del nostro autore al Flaxman rivela il suo entusiasmo per questo passaggio dalla nebbiosa atmosfera di Londra ai cieli spaziati dell'immenso respiro dell'oceano. Il cielo apre qui, d'ogni lato, le sue porte d'oro. Le sue finestre non sono ostruite dai vapori. La voce dei suoi celesti abitanti vi si ode più distintamente e la loro forma vi è scorta con maggior chiarezza. Da principio tutto andò bene, ma a poco la compagnia costante dell'Eiley, uomo di reale generosità e largo del suo agli artisti, ma limitato di idee, vanesio e inframmettente e terribilmente charliero, finì con l'agire come un corrosivo sulla sensibilità esasperata del poeta. Il Blake, divenendo inetto a qualsiasi opera di ispirazione per salvare la sua integrità d'artista, si decise ad un passo di vero eroismo, se consideriamo che per lui significava poco meno che la miseria. Troncato ogni indugio, abbandonò repentinamente il suo protettore e ritornò a Londra, stabilendosi al numero 17 di South Moulton Street. Quivi egli trascorse 17 anni di calma produttività ed incessante lavoro, anni di silenzio e di pace, raggianti la luce sovrumana che è nell'estate dei morti. The Four Zoas. Quivi ultimò il manoscritto del Four Zoas, i quattro Zoas, detto anche Vala, principiato nel 1797, il Milton 1804-1809 e il Gerusalemme 1804-1820. La sua operosa tranquillità fu solo interrotta nel 1805 dal tradimento dell'editore Robert Hartley Cromack, il quale, avendo acquistati i suoi disegni illustranti l'opera del Blair, The Grave, la tomba, li fece incidere, contro il patto solennemente stabilito, dal più morbido e popolare incisore Schiavonetti. Egli rubò inoltre l'idea d'una composizione del nostro autore figurante il pellegrinaggio a Canterbury del Saucer e la passò al di lui vecchio amico lo Stoddart, che ne usò assai probabilmente in buona fede. Da tutto ciò nacque una polemica nel quale il povero Blake, così inesperto delle vie tortuose del mondo, ebbe naturalmente la peggio. Esposizione del 1809. È un'esposizione privata delle sue opere, accompagnata dal catalogo, Descriptive Catalog, che ebbe scarso successo. Poi l'indifferenza e l'incomprensione d'un pubblico a cui egli era tanto superiore si chiusero come un'acqua gelida sul suo capo di naufrago, giovandogli nella sola maniera in cui è possibile che il mondo giovi al genio, col dimenticarlo. La povertà che aveva battuto alla sua porta per quasi mezzo secolo, scrive lo Swinburne, alzò allora il chiavistello ed entrò a vivere coi Blake sino alla fine. La signora Blake doveva spesso ricordargli la credenza e la borsa deserte, ponendogli innanzi un piatto vuoto, ciò che lo faceva rivolgere alla sua professione di incisore per guadagnare il denaro necessario alla loro sussistenza. Ma che importava? Ma che importava? Nel segreto l'anima apriva le sue ali di sfinge e lo rapiva per gli spazi innumerevoli dell'immaginazione contemplativa. Poi, verso gli estremi anni della sua vita, si raccoglievano intorno a lui, come ritorno alla divina canizia di Socrate, una schiera di discepoli ed ammiratori, tra i quali conviene onorare soprattutto John Linnell, che fu più tardi dei maggiori paesisti inglesi e che sino alla morte del vecchio poeta gli dimostrò una tenerezza più che filiale. Morte. Nel 1821 Blake si trasferì al numero 3 di Fountain Court, dove compie l'ultima sua opera letteraria, The Ghost of Abel, lo spirito di Abele, e dove morì il 12 agosto 1827, 3 mesi prima di compiere il suo 70° anno. La sua morte fu luminosa come la sua vita. Il giorno della sua morte egli compose e cantò inni religiosi al suo fattore, così soavi all'orecchio della sua Caterina che mentre ella se ne stava ad ascoltarlo, guardandola con grandissima affezione, «Mia diletta», disse, «essi non sono miei, no, essi non sono miei». Irene Langridge. Alquanto dopo, fissando lo sguardo su quella che era stata la fedele compagna d'un cammino sovente così aspro, la tenera amica, l'amante appassionata, la figlia spirituale cui egli aveva data una cultura ottenendone in cambio la vita, «Non muovere», esclamò, «rimani come sei. Tu fosti sempre un angelo per me. Ti voglio fare il ritratto». E così nacque, alle soglie della morte, l'ultima sua opera di vita, uno schizzo frenetico di qualche potere altamente interessante, ma senza somiglianza, Tatham. Alle 6 di sera, l'anima del Blake uscì di prigione. Nota 1. I cenni bibliografici precedenti non comprendono alcune opere minori come, per esempio, The Gate of Paradise, Le porte del paradiso, e An Island in the Moon, Un'isola nella luna. La sua metafisica. Supponiamo di chiedere ad alcuno la descrizione di un poema e di udirci rispondere: «L'opera che vi interessa consiste in un volume rilegato di pelle di capretto. Esso pesa 1 kg, 247 grammi e 70 centigrammi. La sua altezza è di 30 centimetri, la sua larghezza di 20 e il suo spessore di 7. Lo compongono 425 fogli contenenti 30 linee di lunghezza ineguale, ma comprese tra i 10 e i 12 centimetri. Il numero di queste è 4.960, ciascuna consistendo in media di 29 lettere, mentre la cifra complessiva di tutte è di 143.840. Che diremo? Che diremo sentendoci descrivere così la Divina Commedia o il Paradiso Perduto del Milton? Ma riflettete. Non è questo il genere di nozione che della natura del mondo ci darebbero il senso comune e la scienza? Che troveremmo in entrambi, se non la medesima realtà astratta, soffocata dai sensi come dalle 5 dita di una mano strangolatrice, con la differenza che l'universo dello scienziato, perdendo ancora in vivente concretezza quanto guadagna in precisione, ha fatto un altro passo su quel cammino dell'astratto il cui termine ultimo sono le ombre di fantasmi che si chiamano l'inconoscibile dello Spencer o il numeno del Kant. Ma il mondo non è soltanto quella materia colorita, sonora, odorante, gustosa e tangibile, cui pensa il volgo quando immagina o crede immaginare la realtà, e nemmeno quel turbinio di corpuscoli ultramicroscopici, quel tessuto d'energie cieche a cui si inchina lo scienziato. Esso è pure coscienza, volontà, pensiero. È vero che in ciò, più o meno, ci si accorda tutti, ma il guaio comincia quando si tratta di stabilire l'importanza relativa dei due termini in contrasto e la dignità che spetta a ciascuno sulla scala dei valori, perché su questo argomento le opinioni oscillano dall'estrema destra del materialismo, che tollera appena appena la coscienza quale epifenomeno della materia deificata, all'estrema sinistra, che riduce l'intero universo materiale a una semplice rappresentazione dell'idea. Fortunatamente non dobbiamo prendere posizione in questo grave dibattito, che il nostro scopo è non già trattare di filosofia, ma cercare di comprendere il Blake. Ora, il Blake è un mistico, e per intendere un mistico voi dovete, qualunque siano le vostre opinioni, iscrivervi temporaneamente ai partiti di sinistra, cioè tra coloro che fanno della coscienza pensata come infinita ed eterna la ragion prima e l'ultimo fine di tutte le cose. In questa fede ogni mistico s'accorda, dall'Himalaya a Roma, come pure nel fare di questa coscienza un assoluto, nello stesso tempo immanente e trascendente, e nell'affermare tra esso e le coscienze individuali le più intime relazioni. Per tornare al paragone da cui siamo partiti, il mistico si oppone al materialista, cioè a chi analizzava un poema in termini di peso, misura, spazio, con l'intenderlo invece, e giustamente, nel suo aspetto di contenuto umano e spirituale. Ma anche tra i mistici e tra le religioni e le filosofie religiose, che sono la codificazione e quasi l'addomesticamento dell'esperienza mistica, si ripete per innumerevoli gradi un'oscillazione analoga a quella che abbiamo già visto. Come là si ondeggiava tra materialismo e spiritualismo, qui si va dal dualismo, che oppone più nettamente Dio alla natura e all'individuo, al panteismo monistico, che riduce o si ingegna di ridurre queste opposizioni ad unità. Anche qui non c'è necessario pronunciarci filosoficamente. Non v'è dubbio, per servirci ancora una volta dei nostri termini parlamentari, che il Blake appartenga all'estrema sinistra degli idealisti intransigenti e dei mistici panteisti. Cercate dunque, se volete penetrare il suo mondo spirituale, di far vostra la fede che rompe come un cantico dai versetti del Brahmana. Immaginate un io che, pur trovandosi nella terra, è diverso dalla terra, che dalla terra è ignorato, ma che ha per corpo la terra e regge dall'interno la terra, che pur trovandosi nell'acqua è diverso dall'acqua, che dall'acqua è ignorato, ma che ha per corpo l'acqua e regge dall'interno l'acqua, che pur trovandosi nel fuoco è diverso dal fuoco, che dal fuoco è ignorato, ma che ha per corpo il fuoco e regge dall'interno il fuoco. Immaginate, insomma, un io che forma di sé e in sé come sua rappresentazione l'universo intero e tutto quanto lo penetra e lo avvolge. Pensate quest'io come identico in voi e in me, nella santa e nella cortigiana, nell'imperatore e nel cane che si spulcia alle porte della sua reggia. E quest'io, l'Atman, l'interno reggitore, la radice innominabile d'ogni nome, l'informe creatore d'ogni forma, la tenebra donde scaturisce ogni luce, l'immutabile cagione d'ogni metamorfosi, fatelo eterno, infinito, onnipossente, fatelo Dio e credeteci, avrete Blake. Per quanto la sua opera poetica sia spesso caotica e tenebrosa, Non v'è infatti dubbio che l'attraversi tutta quanta a grandi fasci abbaglianti lo splendore di questa idea centrale. Le cose mentali, egli afferma nell'ultimo giudizio, sono sole reali. Ciò che è chiamato corporeo nessuno conosce. La sua dimora è una fallacia e la sua esistenza un'impostura. Dove si trova l'esistenza fuori della mente o pensiero? Dove, se non nella mente di uno stolto? Dio, dice egli ancora, è negli affetti più bassi come nelle più alte cause. Egli si trasforma in verme, onde nutrire i deboli, poiché si deve ricordare che la creazione è Dio e discende secondo la debolezza dell'uomo. Il nostro Signore è parola di Dio e in essenza Dio. Ed aggiunge, se le porte della percezione fossero purificate, ogni cosa apparebbe all'uomo com'è, infinita, perché l'uomo si è rinchiuso finché tutte le cose gli appaiono attraverso le strette fessure della sua caverna. Nelle sue conversazioni col Crabb Robinson, questa fede mistica appare anche più nuda. Avendogli io chiesto, scrive Robinson, sotto che luce considerasse le grandi questioni del dovere di Cristo, egli è l'unico Dio, rispose. Ma del resto, aggiunse, così siete voi e così sono io. Ci narra l'orfica leggenda di Dioniso Zagreo come i malvagi titani, simboleggianti le forze della materia, si accostino travestiti al dio giovinetto e ne guadagnino con doni la fiducia. E mentre egli contempla estatico la propria immagine nello specchio che egli gli hanno porto, lo assalgono, vincano, facciano a brani e divorino. Giove punisce gli assassini annientandoli con la sua folgore, ma dalle ceneri sorge l'umanità in cui lo spirito originato da Dioniso è commisto e in perpetua lotta con la materia generata dai titani. Una simile allegoria abbiamo nel mito di Osiride, il dio egizio ucciso a tradimento e squarciato dall'invidioso Tifone e risuscitato nella forma di Horo, lo splendido sparviere del sole nascente sotto le ali agitate di Iside. Un'altra nella leggenda di Narciso, che innamorato dalla propria immagine riflessa dallo specchio di un fondo, vi cade, si annega e ne rinasce un fiore. Queste ed altre moltissime fiabe celano sotto varie fantasie la stessa verità, il disperdersi dell'uno e dell'assoluto nell'infinita moltitudine dei fenomeni. È il dramma sacro, mascherato da tanti simboli, ripetuto da tanti sistemi filosofici, sentito da tanti mistici, ed è pure il mistero in cui vive ed agisce la poesia del Blake. Lo spirito infinito ed eterno, o genio poetico universale, cade, secondo lui, per opera di un oscuro principio creatore e limitatore chiamato Urizen, nell'innumerevole diversità dei fenomeni. Da ciò e dalla vita sessuale dell'uomo ha origine la radice di ogni male, cioè la prigionia dello spirito nel carcere della personalità. Ciascuno di noi è quindi Dio, un Dio accecato dalla materia, incatenato, fatto veramente a pezzi dai titani delle forze elementari. Ma Blake è mistico, e mistico non è chi non abbia in parte superato i limiti imposti dal tempo e dallo spazio e almeno cominciato a ritrovarsi in Dio. Perciò, dopo averci indicato l'oscura caduta dell'essere nel finito, egli ci insegna la via della sua liberazione. Questa può aversi in due modi. Uno, alla morte. Quando infranto il potere di Urizen, l'anima torna alla primordiale unità con lo spirito universale, pur conservando misteriosamente la sua individualità. Due, in vita, per opera del Cristo. che esiste in ciascuno come l'umano divino e che, acceso d'amore spirituale, sorge dal sepolcro della personalità e consegue, fin di quaggiù, l'unione col Padre. La prima è la via di tutti, di pochissimi la seconda. Anche qui il Blake è d'accordo con la tradizione mistica d'ogni tempo e d'ogni genere, che ci apprende non già come annientare l'io, impossibile cosa, essendo questa la radice d'ogni realtà come d'ogni bene, ma come abbatterne i limiti, ampliandoli indefinitamente nell'oceano dell'amore divino. Misticismo è dunque la nota fondamentale del Blake. Se egli fu mistico e grandissimo, non fu né un umile né un asceta, e malgrado qualche sua frase che potrebbe trarre in errore, nemmeno un cristiano nel senso comune della parola. No, la sua vita non è quella della rinuncia, ma quella dell'affermazione. Via diritta e volontaria dei magi che conduce oltre i deserti abitati dalla Sfinge al regno senza limite della libertà creatrice. Su ciò non sono possibili esitazioni. Tutte le Bibbie o sacri codici sono stati cagione dei seguenti errori. Primo, che l'uomo ha due principi, cioè un corpo e un'anima. Due, che l'energia chiamata male deriva sola dal corpo e che il cielo, chiamato bene, deriva solo dall'anima. 3. Che Dio tormenterà l'uomo in eterno per aver seguito le sue energie. Ma i seguenti contrari sono veri. Primo, l'uomo non ha corpo distinto dall'anima, perché quello chiamato corpo è una parte dell'anima percepita dai cinque sensi. 2. L'energia è la sola vita e proviene dal corpo, e la ragione è il limite o circonferenza esteriore dell'energia. 3. L'energia è eterna delizia. Matrimonio del cielo e dell'inferno. Ecco serviti gli asceti. Ma non basta. Ascoltate. La via dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza. Guida il tuo carro e il tuo aratro sulle ossa dei morti. Uno stolto non vede lo stesso albero che un uomo saggio. Un corpo morto non vendica le ingiurie. Le prigioni sono costrutte con le pietre della legge, i lupanari coi mattoni della religione. L'orgoglio del paone è la gloria di Dio. La nudità della donna è l'opera di Dio. Anche queste sono citazioni del matrimonio del cielo e dell'inferno, quell'opera perfetta i cui aforismi hanno, secondo l'espressione d'un commentatore, il breve balenio di lame sguainate, opera che rivela come nessun'altra la concezione metafisica e morale del Blake. Invero, da tutta quanta la sua opera, e non solo da questi pochissimi brani, si deduce un sistema etico in opposizione assoluta all'ascetismo cristiano. Urizen, il legislatore, il principio d'ogni limitazione e costrizione fisica, intellettuale e morale o religiosa, quella cintura di ferro intorno alla vita nuda che gli ebrei chiamarono Yehovah, è il nemico a cui non si deve dar tregua, ma contro il quale l'assoluto in noi deve affermare senza posa la sua divina libertà. Il ritorno a Dio deve quindi ottenersi non con la rinuncia alla vita fisica, come vogliono i santi, ma con la sua esaltazione, e che, per vie così diverse, possa raggiungersi la stessa meta, è solo un altro esempio di quei paradossi che costituiscono il più sottile incanto del misticismo. I tre momenti del fatto estetico, impressione, elaborazione ed espressione, si confondono nel Blake in uno solo egli percepisce e simultaneamente interpreta l'oggetto percepito alla luce di un sistema di corrispondenze per cui ogni oggetto naturale non è che l'ombra di una realtà spirituale. Si riconoscerà qui immediatamente un'applicazione di quel principio delle analogie a cui si è già accennato, principio affermato dagli occultisti, praticato dai magi, intuito dai pazzi, dai fanciulli, dai selvaggi, dai geni. Con questo, in più, che l'interpretazione esoterica del Blake, per la singolare sinteticità della sua mente e veemenza della sua fantasia, non assume il carattere di un'astrazione, ma di una vera e propria percezione estetica che si aggiunge a quella dell'oggetto e lo completa. In quanto a me, egli scrive, affermo di non osservare la creazione esteriore e che per me essa è impedimento e non creazione. Come, si dirà, quando sorge il sole non vedete voi un disco di fuoco rotondo simile a una ghinea? Oh no, no, no. Vedo un'innumerevole schiera delle angeliche legioni acclamante santo. Santo, santo è il Signore Dio Onnipotente. Non metto in dubbio il mio occhio corporeo più di quanto non metterei in dubbio una finestra circa la vista. Guardo attraverso esso e non con esso. L'opera artistica di Blake non è che la cronaca di queste visioni, visioni che hanno diversissimi l'origine e il valore. Comprendendo accanto a veraci allegorie ed esperienze mistiche anche più rare, semplici bizzarrie che ricordano i chiaroscuri romantici dell'Hoffman. Per tenerci alla sua produzione letteraria, la potremmo dividere nettamente in due periodi. Uno, il periodo dei Poetical Sketches, dei Songs of Innocence, dei Songs of Experience, nei quali il poeta prevale sul mistico. E due, il periodo dei prophetical books, in cui il mistico ha definitivamente soverchiato il poeta. Stanno fra l'uno e l'altro le opere dell'equilibrio, in cui nessuno dei due predomina, ma entrambi si fondono in una vivente armonia. Tali sono in primo luogo The Marriage of Heaven and Hell e di merito inferiore Tyriel and the Book of Thel, il libro di Thel. Questa è un'esatta divisione logica dell'opera poetica del Blake. La partizione cronologica le corrisponde quasi esattamente, con l'unica diversità che i Songs of Experience seguono, non precedono le tre opere definite dell'equilibrio. Essa non tiene inoltre conto delle produzioni minori. Negli scritti del primo periodo, specialmente nei Poetical Sketches, che richiamano lo splendore monastico e i giardini medievali del Rossetti, si trovano squarci di perfetta poesia. In essi il misticismo del poeta non prevale imperioso, ma è sottilmente suggerito dalla disposizione delle parole e dalla musica del verso, simile ad un mare che faccia sentire la sua invisibile presenza nell'ombra d'una notte di stelle. Procedendo da questi ai Songs of Innocence and ai Songs of Experience, la suggestione s'accentua e si precisa in Tyriel, nel libro di Thel, e soprattutto nel matrimonio del cielo e dell'inferno. Il mare è in vista e nei libri profetici esso ci sommerge con le sue verdi onde popolate di mostri e di sirene. Concludendo il nostro studio su questo poeta unico nella storia della letteratura, ricorreremo ad un concetto che le ricerche della psicologia vanno ogni giorno accrescendo, quello della subcoscienza. Ed essa, come è noto, quella zona oscura della personalità che si stende oltre il cerchio luminoso, ma estremamente ristretto, della coscienza di veglia. Fin dove? I mistici rispondono, sino a Dio. E chi li potrà contraddire? In essa agiscono certamente le forze che formano e dirigono le sorti del corpo e della mente, dalla nascita alla morte, ed altre, più più misteriose che legano l'individuo all'universo, dall'atomo alla stella. Forse che, ordinate, ci danno l'opera del genio, il miracolo del santo, il prodigio del medio o del taumaturgo e l'estasi del mistico, e sfuggendo in parte al dominio della ragione le fantasmagorie del sogno e i deliri della pazzia. Nel Blake esse agiscono con energia strapotente, come una marea che rompendo le dighe si sparga per le campagne e le allaghi. Abbandonatevi alla sua rapina e tosto comprenderete perché quel turbine di immagini ed allegorie non si diriga verso alcun termine logicamente umano. Sentirete allora che esso è legato ad un invisibile centro che non gli permette né di recedere sino all'incoerenza della follia né di procedere sino alla lucidità suprema del genio, ma lo costringe ad aggirarsi come un immenso maelstrom spirituale intorno a quella voragine dell'assoluto che, pur non essendo logica o inumana, è senza dubbio al di là della logica e dell'uomo. Edmondo M. Dodsworth.